Puoi seguire i grandi chef, le più famose pop star, i più noti influencer. O puoi seguire la libertà. Nuova Jeep Avenger Hybrid for Freedom Followers.
Nuova tecnologia iHybrid con cambio automatico, Select Terrain e infotainment da 10 pollici. Nuova Jeep Avenger, benzina ibrida ed elettrica, tutte alla stessa rata con incentivi Jeep. Prova la nuova iHybrid in tutte le concessionarie. Info su jeepofficial.it.
Gli inquirenti scavano nella vita di Anna e quello che salta agli occhi è che è una donna particolarmente benestante.
Chiede alla mamma un prestito di 60 milioni.
Caduta di nuovo la pista più ovvia e al tempo stesso meno probabile.
È un fascicolo che non abbiamo mai chiuso, né noi né tantomeno il pubblico ministero.
Sky Crime presenta Ciao bella signora, parte seconda. Nel 1998 Genova è perseguitata da due serial killer. Quello delle prostitute e quello dei treni. Uno ha un modus operandi preciso, ripetitivo e mirato. L'altro, casuale. A volte per vendetta, altre volte no. È in questo contesto che si scrive anche l'omicidio di Anna Lamberti Rossi, vedova 72enne che viveva nel quartiere Marassi, conosciuta e amata da tutti. Vari indizi portano a sospettare della domestica e di suo marito. Eppure, il loro alibi non lascia spazio a dubbi. Di familiare, resta solo l'indizio di quelle due tazzine e i cucchiaini d'argento rimasti sul tavolo. Forse la vittima conosceva il suo carnefice. Ma proprio qui sta la sfida delle indagini e di chiunque sia sfidato a ragionare sulla realtà e ciò che essa cela. Partire da un dato certo per provarne uno incerto, cosicché un'ipotesi possibile diventi reale. Di vero, al momento, sappiamo che Anna si è difesa, ha lottato per la vita e purtroppo ha perso. Ma ciò nonostante, è riuscita a tenere una traccia del suo assassino. E allora, proseguiamo la storia delle indagini, assieme a Matteo Caccia e ai giornalisti, poliziotti e co-protagonisti di questo Cold Case. L'autore di questo delitto c'è. Le tracce in quella casa le ha lasciate. Daniele Bocciolini, avvocato penalista e criminologo, riprende il discorso sull'analisi delle tracce di DNA rinvenute sul corpo e nella casa di Anna Rossi Lamberti.
Sono stati fatti accertamenti genetici sulle tracce ematiche rinvenute sulla saponetta, subungueale, quindi sotto le unghie, per verificare se la signora nei confronti di chi si fosse difesa. Si pensò di analizzare anche tutto quello che era i reperti rinvenuti sulla scena del crimine, quindi il bicchiere, la tazzina, c'era un posacenere.
Stiamo parlando però in realtà del 1998, in cui la tecnologia era un po' più arretrata di quella attuale. Ora è molto molto meno manuale. All'epoca era estremamente manuale.
Lui è il professor Alberto Bellocco, medico legale e criminologo. Chi invece si era occupata di commissionare ai medici legali le analisi biologiche dei reperti rinvenuti tra le dita della mano del cadavere è Alessandra Bucci, vicario del questore di Sassari.
Abbiamo effettuato tantissime campionature di DNA. Io credo che tutto l'entourage della signora Rossi, a partire da quello più stretto, quindi diciamo i parenti, gli amici, i frequentatori abituali, per finire con diciamo profili maschili anche lontani, banalmente l'elettricista, l'abbiamo percorsi tutti.
Le tracce biologiche, chiaramente i campioni biologici, sono state prese in maniera con degli stratagemmi degli inquirenti. Ad esempio, sono stati tutti sentiti in caserma, gli si offriva il caffè, gli si faceva fumare la sigaretta e poi gli esami del DNA per comparare con le tracce trovate sul luogo del delitto sono state utilizzate quelle estratte ed estrapolate da questi bicchierini o mozziconi di sigaretta fumati. l'esito di questi 22 test del DNA è stato negativo, nel senso che non è stata trovata una compatibilità, non è stato fatto un match con le tracce trovate sulla signora.
La chiave è pronta, ma la serratura non scatta. La delusione è grande tra gli inquirenti, certi che un esame a così largo raggio avrebbe di certo portato al match con il DNA dell'assassino. Ma l'indagine scientifica è appena iniziata e tutto può ancora succedere. Anche perché, intanto, gli investigatori hanno capito che fare un passo indietro è l'unico modo per andare avanti.
Gli inquirenti scavano nella vita di Anna e quello che salta agli occhi è che è una donna particolarmente benestante.
Lui è Tommaso Fregatti, giornalista del secolo XIX.
È ricca, ha tre case, degli appartamenti nell'entroterra di Genova, che sono molto quotati, e ha conti correnti, titoli, mutui, tre pensioni e un sacco di soldi sul conto. Non è particolarmente brava ad amministrare il suo patrimonio, tanto che affida il suo patrimonio a questo diciamo, curatore, questo amministratore, che gli cura gli interessi e ne è molto contenta.
Raccontava al consulente finanziario tutto, anche dei suoi figli, quindi raccontava questo difficile rapporto con il figlio maschio, gli diceva che non lo vedeva così autonomo, era remissivo, nello stesso tempo ogni tanto aveva queste manifestazioni di rabbia che però non si trasformavano mai in atti violenti nei confronti della mamma.
Il figlio entra, diciamo, di prepotenza nell'approfondimento investigativo. Entra perché teoricamente avrebbe un movente, ha un movente perché vuole cambiare casa, gli servono dei soldi.
Chiede alla mamma un prestito di 60 milioni di lire. La mamma sulle prime è titubante.
Il problema era nell'intestazione, perché secondo quanto il figlio dice ad Anna, la moglie deve avere il 50%. Una situazione che ad Anna non va bene, si confida anche con lo stesso consulente finanziario. Voglio che quella casa lì venga intestata tutta a te e non metà a tua moglie. C'è uno scontro, una lite, e la questione poi tra i due ne nasce un piccolo diverbio che va avanti per qualche settimana. Per gli inquirenti questo può essere comunque un movente, anzi è l'unico movente, vero? Ci sono degli elementi in questo, nell'omicidio, nel gesto omicidiario, che fanno pensare che tra Anna Rossi, Lamberto e l'assassino ci fosse una profonda confidenza. Poteva essere, diciamo, un familiare l'autore del gesto.
Proprio mentre il cerchio sembra stringersi intorno alla famiglia di Anna, adombrando il più terribile tra i delitti, accade un fatto che sembra riaprire uno scenario escluso troppo in fretta.
In questura arriva una lettera anonima. La squadra mobile fino a questo momento pensa che si tratti di un omicidio passionale, esclude la rapina proprio per il fatto che Anna aveva ancora quel braccialetto prezioso al polso. Cosa succede? In questa lettera viene evidenziato come il possibile autore dell'assassino sia un criminale serbo che vive a Genova da parecchio tempo, ma non solo, viene anche data indicazione di dove quei gioielli possano essere ricettati. E la lettera porta a uno studio in piazza Campetto di un noto ricettatore. Le forze dell'ordine lo conoscono bene perché ricetta da anni gli ori della malavita e viene perquisito anche l'abitazione del serbo, viene messo sotto controllo, ma non ci sono elementi per far ipotizzare questo. Ma c'è un altro elemento che la polizia ritiene importante per escludere che il vero movente dell'omicidio possa essere la rapina. Qualche giorno dopo la figlia Paola chiede di poter ritornare in casa per poter vedere, prendere alcuni oggetti di famiglia che gli servivano. Fa un elenco, quando va a casa trova dentro una credenza un piccolo tesoro, c'è un barattolo con dentro dei gioielli, degli anelli, ma anche delle pietre preziose. Il gioielli che Anna Rossi teneva lì, aveva sistemato lì, e quindi che erano anche alla portata dell'assassino.
Com'è possibile che, se veramente l'omicida sia intervenuto con uno scopo, diciamo, economico, non si sia reso conto appunto che sul tavolo della cucina era ben visibile appunto un barattolo con dei gioielli?
Caduta di nuovo la pista più ovvia e al tempo stesso meno probabile, rimane aperta la strada del delitto in ambito familiare.
E questa pista viene seguita, il figlio viene controllato, il figlio viene interrogato.
E ci viene anche il dubbio che non sia il figlio naturale, anche perché poi arriva una lettera anonima che ci fa balenare l'idea di non aver pensato che forse questo figlio è un po' introverso rispetto all'altra figlia, che non sia un figlio non suo. Cioè, ci facciamo mille domande, ma poi insomma percorriamo anche lì tutte le strade possibili. Addirittura, mi ricordo, recuperiamo il certificato di nascita.
Il figlio ha un piccolo alibi, era stato nel mettere a posto il garage, era stato la moglie testimone a suo favore. Gli inquirenti decidono di sottoporlo alla prova regina, che è quello del DNA, che dà esito negativo, quindi il figlio viene scagionato.
It's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Di nuovo, l'esame del DNA dell'assassino, invece di avvicinare la verità, sembra allontanarla definitivamente. Il figlio di Anna non c'entra nulla, anzi, è doppiamente vittima della tragedia. Dopo mesi di indagini, non c'è né un risultato né una pista. Solo due sono le strade ancora percorribili. Battere a tappeto tutta Genova, nella speranza di trovare la corrispondenza giusta con il DNA dell'assassino, oppure sperare che il serial killer che terrorizza la città compia un passo falso.
Passa quasi un mese dall'omicidio di Salita Franzonina e viene arrestato l'autore dei 17 omicidi che avevano riguardato Genova e Donato Bilancio. Donato Bilancia è un uomo che ha un pregiudicato, ma non per reati particolarmente gravi, è un giocatore d'azzardo e quindi conosce tutte le bische del genovese. Viene incastrato e, diciamo, dopo una prima esitazione confessa abbastanza rapidamente. Tutto è nato, stando al suo racconto, da una conversazione ascoltata mentre si recava in bagno in una bisca, in cui avrebbe ascoltato il proprietario della bisca, Giorgio Centanaro, parlare con un'altra persona, e questi due, parlando tra loro in genovese, avrebbero detto che erano molto contenti di essere riusciti a portare lì Donato Bilancia, appunto per incastrarlo, per farlo perdere sostanzialmente. Ecco, lì scatta qualcosa nella testa di Bilancia. Sembra che l'episodio Centanaro nella bisca sia la classica goccia che fa traboccare il vaso. Decide di vendicarsi di Giorgio Centanaro e lo fa uccidendolo. E a quel punto lì improvvisamente rompe un argine, ci prende gusto. Scopre che esistono altre categorie di persone contro le quali può vendicare un po' tutti gli schiaffi che la vita gli ha dato. Una rivalsa verso il passato, verso la vita che ha avuto, una vita sgangherata, una vita dove le occasioni sono state fallite. Donato Bilancia alla fine confessa 17 omicidi. È una delle cose interessanti è che confessa anche degli omicidi di cui non era minimamente sospettato. Donato Bilancia si dichiara estraneo all'omicidio Rossi Lamberti. Bilancia era uno che aveva comunque un'esperienza come ladro di appartamenti, aveva cominciato come ladro di appartamenti, quindi se fosse stato l'autore di quel delitto avrebbe saputo come portare via non solo gli ori che la vittima aveva addosso, mentre l'aggressore non riesce neanche ad aprire la catenina che aveva al polso.
Il killer che ha terrorizzato Genova ha finalmente un volto e un nome. Ma Bilancia nega di aver ucciso la signora Lamberti e i riscontri scientifici gli danno ragione. I serial killer, i parenti, i ladri. Le indagini sembrano avere scandagliato ogni possibile pista, ma rimane un dubbio. Perché la signora delle pulizie ha detto che Anna aveva un amante segreto? E se non si fosse scavato abbastanza in quella direzione?
Anna era una persona che teneva molto al suo aspetto esteriore, si curava, andava dall'estetista, andava a farsi le unghie, attira l'attenzione di molti anziani della zona che cercano appunto di stringere amicizia.
Il diritto passionale nasce da un pathos, nasce da un sentimento, no? Noi abbiamo questo tabù per cui pensiamo che gli anziani o un soggetto in terza età non ricorra a pratiche di tipo sessuale, che può portare a una gelosia, a una forma ossessiva che addirittura può portare all'omicidio.
Viene fuori che aveva due amicizie sostanziali. Uno, un vecchietto che abita nella zona, un ottantenne, che aveva conosciuto Anna nella sala del medico di famiglia. Erano in attesa di essere visitati, il vecchietto si era avvicinato a lei, gli aveva scambiato qualche parola e era nata una simpatia. Anna, da quel giorno, questo vecchietto diventarono amici, trascorsero del tempo insieme, delle giornate a giocare a carte, delle serate a ballare nelle balere della zona. Però poi a un certo punto Anna, secondo il racconto di questo anziano, interrompe questa relazione. Lei a quel punto non vede di buon occhio questa persona e si sfoga con la figlia, dicendo appunto che era un po' troppo invadente, gli dava fastidio e per questo aveva voluto tagliarlo. L'anziano racconterà poi alla polizia: ho capito che con me non voleva più avere nulla a che fare e così ho, diciamo, deciso di interrompere la nostra amicizia, di non cercarla più, lei non mi ha più cercato.
Solitamente la cosa singolare è che i delitti passionali, a sfondo passionale, che riguardano una signora di quell'età sono veramente molto 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 rari. Cioè, un conto è dire la signora poteva avere una relazione, una persona un po' più di un amico, ma è difficile che questo soggetto, che potrebbe sicuramente avrebbe potuto avere l'età della signora Rossi, possa aver compiuto per passione un omicidio del genere.
L'idea che si ha è che l'aggressore possa essere stata una persona nel pieno delle proprie forze. Non sembra un qualcosa che possa essere stato prodotto da un soggetto particolarmente anziano.
Questa osservazione proviene da Luigi Cipolloni, professore di medicina legale presso l'Università di Foggia, e fa vacillare l'ipotesi che si tratti di un coetaneo.
Di nuovo la pista passionale si arena. L'esame del DNA per l'ennesima volta scardina le ipotesi. L'amara consapevolezza di avere le risposte in mano, ma di porre sempre la domanda sbagliata, arresta le indagini e l'archiviazione congela l'inchiesta. Ma il caso non è affatto chiuso.
Sono passati 2 anni e la figlia, come farebbero tutti, va a trovare la propria madre al Camposanto, a Staglieno, che è il principale cimitero di Genova, e mentre sta pregando nota sulla tomba di Anna Rossi Lamberti una pietra con una scritta: ciao bella signora.
Non era un foglio, non era un non era, diciamo, una scritta rimovibile, era proprio una reale e propria incisione, e questo già ha un so che di inquietante. la figlia che rinviene questa pietra su questa sulla tomba della mamma non dà importanza lì per lì a questo elemento e poi se ne disfa. Poi probabilmente si pente e dice forse dovevo avvisare qualcuno e cerca di ovviamente ritrovarla, non trova più ovviamente questa pietra. Ed è quasi una firma, sembra quasi tanto non mi avete trovato, insomma tanto non mi troverete mai, questo è il significato che potrebbe avere questa frase.
Un'analisi sulla pietra avrebbe rivelato la presenza di DNA? Avrebbe cambiato qualcosa nelle indagini? O sarebbe stata l'ennesima prova di impotenza di fronte ad un assassino che fino all'ultimo si prende gioco della vita e della morte? Oggi, a distanza di 25 anni, una risposta è ancora possibile, a patto però di capire, in tutti questi anni, dove si è sbagliato.
È un fascicolo che non abbiamo mai chiuso, né noi né tantomeno il pubblico ministero, perché il motore che ti fa andare avanti è il senso di verità e soprattutto dare delle risposte a chi è rimasto.
Nel 2004, nell'ambito di una riapertura delle indagini, sono stati rifatti gli esami del DNA. 18 persone.
Persone che gravitavano negli ambienti, diciamo, di microcriminalità, genovesi che facevano furti, che facevano piccole rapine, che magari si erano resi responsabili di truffe agli anziani.
Il delitto Rossi Lamberti a Genova era sentito a tal punto che ogni volta veniva arrestato un rapinatore, boom, si faceva la prova del DNA. E questa è andata avanti per anni.
Devo dire che il procuratore seguì tutte le piste possibili e immaginabili, fece tutti gli accertamenti possibili e immaginabili.
Sono state almeno una cinquantina le persone sottoposte al DNA.
L'esito, il match, quindi il confronto, ha dato un esito negativo. Per 5 persone non ha dato esito, nel senso c'è scritto che è un esito negativo, non già perché non è compatibile, ma verosimilmente perché le tracce acquisite del materiale biologico degli ipotetici indagati non era sufficiente per effettuare il confronto. Nel 2004 la Polizia Scientifica di Roma, quando fece i confronti degli esami del DNA, ha scritto testualmente sarebbe opportuno riprendere il campione del DNA. Non mi è parso che questa cosa sia stata portata avanti.
Probabilmente qualcuno, anche vicino o che semplicemente aveva conosciuto Anna Lamberti Rossi, non è stato attenzionato magari in maniera sufficiente.
È chiaro che questo DNA c'è la speranza che prima o poi qualcosa salti fuori.
Sai che cosa sperano gli investigatori quando percorrono tutte le strade e le strade non portano alla risoluzione del caso? Sperano sempre che ci sia qualcuno che sa, che si decida a parlare anche in forma anonima. Un pentimento, un ravvedimento, una segnalazione, un qualcosa che riporti gli investigatori sulla strada giusta. Questa cosa non è accaduta. Qualche volta nella storia succede.
La storia di Anna ci insegna tante cose. Per esempio, che una risposta a metà è sempre una risposta sbagliata. E che l'intuito, la creatività e l'esperienza, cioè i fattori umani, non possono sostituire la scienza nel conseguimento della verità. I figli di Anna Rossi Lamberti stanno ancora aspettando.
Una qualificata fonte investigativa confida al secolo XIX che sarebbe un errore farsi prendere dallo sconforto quando si riprendono in mano fascicoli del genere, che vanno ormai molto indietro nel tempo, senza arrivare all'attesa verità. Significa comunque che le tecniche evolvono. Perché raccontare tutto ciò? Forse perché la speranza è proprio quella, che si possa tornare a parlare di queste vicende, perché c'è qualcosa che va aggiunto alla trama, qualcosa che possa mettere un punto, la verità come forma di rispetto per le vittime. E nel frattempo occorre vivere quelle risposte a metà di cui Matteo Caccia ci ha parlato come un allenamento per accettare al meglio i nostri limiti di conoscenza. Accettare l'idea che ogni tanto una risposta, se non c'è, non la si può creare dal nulla. A maggior ragione non bisogna cadere in preda alle suggestioni. I mostri, se non si conoscono, devono restare anonimi e non diventare dei girolimoni o delle streghe. Ma non si può somministrare solo incertezza. Di Cold Case torneremo a parlare. Basta spostarsi nelle viscere di un altro capoluogo. Dalla prossima settimana, invece, ci sposteremo su altri crimini e sui tortuosi percorsi che hanno portato alla loro soluzione. Hai ascoltato Mostri senza nome, Genova. Una serie Sky Crime. Adattamento audio Alessio Abeli e Francesco Marchi. Voce Francesco Marchi. Produzione Voice.fm.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.